Certe cose si possono dire con le parole, altre con i movimenti, ma ci sono anche dei momenti in cui si rimane senza parole, completamente perduti e disorientati, non si sa più che cosa fare. A questo punto comincia la danza. A pronunciare queste parole l'erede della danza espressionista tedesca, Philipp Pinbaus, detta Pina. Nome legato alla Tanztheater, teatro danza, concetto con il quale cambia radicalmente l'idea di danza. I gesti, le parole, l'immobilità stessa possono diventare un linguaggio che possiamo imparare a leggere e che il corpo può interpretare. La danza è teatro, o è semplicemente vita, amore, libertà, lotta, ma è anche desiderio, gioia, unione e bellezza. Pina è tutto questo. È fragilità con il suo fisico etereo e fusolato, ma è anche forza in ogni suo movimento e sguardo. È il 1985 quando il cineasta tedesco Wim Wenders assiste contro la sua volontà ad uno spettacolo di Pina. Ho assistito a spettacoli di danza classica e moderna e deciso che non faceva per me. Ero a Venezia, la città era tappezzata di manifesti di una rappresentazione del Caffè Miller di Pina. La mia fidanzata, dice Wenders, voleva andarci. Io le dissi no. Avevo piani certamente migliori per una notte fuori a Venezia che andare a vedere la danza, ma naturalmente ho ceduto e ciò mi ha cambiato la vita. Tra i due nasce così un meraviglioso legame d'amicizia e la voglia di collaborare nella realizzazione di un documentario. Solo nel 2007, dopo aver visto il film Concerto 2 in 3D, Wenders capisce che solo la tecnica del 3D è in grado di portare sul grande schermo il teatro danza. Realizza così un lungometraggio molto intimo, in cui la figura della coreografa e ballerina emerge attraverso le testimonianze di coloro che hanno vissuto a stretto contatto con la Bauhaus. Ad accompagnare passo dopo passo questo racconto è la soundtrack di Tom Airey, di cui stiamo ascoltando la prima traccia, Pina. Nel 1975 Pina Bausch monta la sua versione della Sagra della Primavera, o meglio Rito della Primavera, di Alvin Stravinsky. La versione della Bausch mai uscita dal repertorio di Tanztheater di Wuppertal, la cittadina al centro della zona più industrializzata della Germania, che ha ospitato fin dagli esordi negli anni 70 il lavoro di Pina e della sua compagnia, si differenzia da tutte per la sua mancanza di riferimenti folcloristici e contesti storicamente definiti. 30 ballerini, 15 uomini e 15 donne, gli uni a torso nudo, le altre in vesti leggere e trasparenti, danzano sulla scena cosparsa di argilla, un rituale di attrazione e distruzione per la designazione della fanciulla, detta l'eletta, destinata al sacrificio propiziatorio. Sempre più drammatico nel suo crescendo devastante, quei corpi via via più selvaggi, affannati e imbrattati, questo sacro diventa un intenso cerimoniale primitivo che conduce alla morte dell'eletta. Le creazioni di Pina sono vere e proprie riflessioni sull'incontro di corpi come momento plasmante della vita umana. Un incontro fatto di seduzioni, scontri, corpi presi e trascinati con estrema delicatezza ma con convinzione. Fermiamoci ad ascoltare una composizione che riassume meravigliosamente questo concetto. All'interno di una stanza di vetro, immersa nella profondità dei boschi, due anime si toccano. Questa è Glass House di Tom Airey. Attraverso l'uso del 3D, Wenders riesce a catturare la loquacità trasmessa dai corpi di danzatori, così li chiameremo, nelle coreografie rappresentate. Particolarmente belle l'opera danzata Caffè Müller. Creato nel 1978, Caffè Müller è il lavoro più autobiografico e anche il più noto di Pina, un vero manifesto per generazioni di artisti del teatro e della danza. Tutto si svolge in un oscuro caffè della memoria, affollato da sedie vuote e percorso solo da sei personaggi, che ad occhi chiusi si muovono al suono delle arie di Henri Purcell. Ad occhi chiusi il giusto sentimento arriva subito, ed ecco infatti che tra tecnica ed emozione i ballerini improvvisano, lasciandosi trasportare da impulsi interni dettati da esperienze e memorie soggettive. Come lo ha definito la stessa Bausch, questo pezzo è un lamento d'amore, una metafora, traslata nel respiro dei corpi, dell'impossibilità di un contatto autentico con l'altro, perché è di questo che si parla in ogni sua opera, di quanto sia necessario amare nonostante l'incomunicabilità che spesso ostacola. Un uomo e una donna si abbracciano, poi interviene un secondo uomo che li separa e pone la donna sulle braccia dell'altro uomo. La donna scivola e cade a terra. Riparte la sequenza, i due si stringono di nuovo l'uno all'altra, poi vengono separati e di nuovo uniti, e con un ritmo accelerato la scena si ripete sempre uguale, anche quando ormai il terzo personaggio ha lasciato la coppia. L'uomo e la donna si incontrano e si scontrano tra sospiri e malinconiche conciliazioni. Ascoltiamoci The Here and the After di John Mia.
Spawn inside this memory again, one earthbound minute unbent. A moment broken, softly spoken, magic. Its heels at our door and stormed its way in, bitten. Our feet in drunken incantations.
Caterina era una pittrice, racconta un suo ballerino. Ci faceva costantemente delle domande. Ecco come siamo diventati tinte per colorare le sue immagini. È così che infatti nascevano gli spettacoli di Pina. Le coreografie non erano altro che il risultato di un'analisi personale stimolata da un metodo singolare, basato su improvvisazioni gestuali e verbali. Pina, tramite domande e temi da lei proposti, penetrava l'animo di ogni ballerino, cercando ciò che muoveva loro in quanto esseri umani, non tanto il modo in cui si muovono. Il progetto 3D di Wenders comincia nel 2008 e viene bruscamente interrotto nel 2009 con la morte di Pina. Il film con Pina diventa il film per Pina. Wenders, quasi alla fine di questo viaggio esistenziale nel suo mondo, decide di regalarci un'altra rappresentazione, Volmond, Luna piena. Tornano di nuovo i giochi danzanti, la ricerca di un contatto umano da conquistare e trattenere, ed è evidente ancora quanto lo spazio scenico per Pina Bausch non rappresenti un semplice contenitore di azioni. Il palcoscenico è parte integrante, concreta e visuale, di un teatro fatto di immagini e frammenti di vita. Questa volta però l'elemento naturale predominante con cui i danzatori si rapportano è l'acqua, che cade come pioggia battente che poi diventa fiume, nella vasca ricreata sul palcoscenico, da attraversare a nuoto, sguazzandoci coi piedi, nel tentativo di creare un'onda da infrangere sullo scoglio che domina la scena. Il pubblico sente la fatica dell'annaspare nell'acqua, perché questo è ciò che si vuole creare con gli spettatori, un rapporto empatico che coinvolga sentimenti personali e universali allo stesso tempo. Dedicata e affascinante l'ultima traccia che ho scelto per voi, The Iris of the Valley, Joe Iacchi.